Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Ci uniamo in modo speciale in questa messa a Tonino e Adriana, nel ricordo della loro unione nel Signore. E presentiamo a Dio insieme tutte le intenzioni che sono nel loro cuore. Ci uniamo al loro ringraziamento per tutto quello che il Signore ha fatto, tutti i suoi benefici, tutta la sua grazia, insieme anche al segno della croce.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 8, versetti 22-25. E avvenne che uno di quei giorni Gesù salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro: passiamo all'altra riva del lago. E presero il largo. Ora, mentre navigavano, egli s'addormentò. Una tempesta di vento si abbatté sul lago, imbarcavano acqua ed erano in pericolo. Si accostarono a lui e lo svegliarono dicendo: maestro, maestro, siamo perduti. Ed egli, destatosi, minacciò il vento e le acque in tempesta. Si calmarono e ci fu bonaccia. Allora disse loro: dov'è la vostra fede? Essi, impauriti e stupiti, dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che comanda anche ai venti e all'acqua? E gli ubbidiscono.
Parola del Signore.
Ecco a voi la parola su questo episodio riportato da tutti e tre i sinottici, dove risuona ancora l'interrogativo: chi è costui?
Ma io mi chiedevo se c'è un collegamento tra questo brano di oggi e quanto precede, in particolare appunto la parabola del seme, ma così mi ero detta che forse proprio con quest'ultima parola che aveva detto Gesù nel brano precedente, cioè fratelli e sorelle, madre sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, forse tra ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica c'è anche l'aver fede. Perché il brano di oggi dice: dov'è la vostra fede? Cioè l'ascolto e la parola, l'ascolto della parola deve portare alla fede, appunto, ad affidarsi, a credere, e quindi almeno mi ero detto che forse il collegamento potesse essere questo.
Sì, anch'io sono stata un po' in difficoltà proprio per non riuscire a trovare un collegamento con quello che precede. Mi sembra che qui cambi discorso, invece piuttosto legato a quello che segue, all'episodio dell'indemoniato Geraseno. E in particolare, se ieri finivamo dicendo che si può essere attraverso l'ascolto e la messa in pratica della parola, si può essere simili a Gesù e suoi fratelli come lui, in questo episodio vediamo che Gesù è però in tutto dissimile a noi. Cioè l'episodio che leggiamo oggi ci presenta proprio la divinità di Gesù, la sua autorità, qualcosa in cui non possiamo neanche pretendere di imitarlo. Possiamo avere fede in Lui, ma noi, il nostro in questo episodio, non penso che noi ci dobbiamo rispecchiare nel Maestro, ci dobbiamo rispecchiare nei discepoli e soprattutto dobbiamo ascoltare il suo invito a avere fede in Lui. Qui vediamo che Lui è il Creatore, ancora più che i miracoli. Qua Lui comanda sulla creazione, sulle forze della natura. Quindi mi sembra che appunto non ci sia nulla in cui noi possiamo essere simili a Lui in questo episodio. Ma dobbiamo affidarci a Lui come nostra guida e nostro Salvatore.
Ma anch'io un po' come diceva Sara, intanto questo testo nella versione di Marco l'abbiamo letto due domeniche fa, quindi un po', anche se ci sono delle diversità, perché qui Gesù si appisola, insomma si addormenta, ma non già al cuscino, poi è una barca sola, e poi vabbè, dice passiamo all'altra riva. Quindi io torno a pensare appunto che il cammino della vita della Chiesa in mezzo al mare, in mezzo alle tempeste, in mezzo alle prove, e anche se Gesù dorme un po', anche in Santa Teresina, ma non l'ho riletto, anche se Gesù dorme dovremmo avere la fede che Lui comunque c'è, anche se dorme. E questa è la che Gesù dice, ma dov'è la vostra fede? Come dire, l'avete la fede, ma però in questo caso temete, anche se io sto dormendo. Invece bisognerebbe appunto, in mezzo alle prove della vita, affidarci sempre a Lui e pensare che anche se Lui dorme, o non lo sentiamo, no? E affidarci che è con noi e che ci sostiene, non si assenta. Insomma, c'è il Salmo anche che dice il nostro Dio non dorme, veglia sempre, insomma, quindi...
No, qualche impressione, perché non ci ho avuto molto tempo. A me mi era piaciuto intanto l'inizio, questo avvenne, e mi sembra così che lo stiamo trovando più volte, però non è soltanto un modo di dire, mi sembrava che fosse proprio la sottolineatura che ogni giorno nasconde qualcosa di importantissimo, e quindi è quasi una nuova creazione, che ogni giorno c'è una novità che va colta. E io avevo messo un po' in rapporto questo brano a quello sempre di Luca che troveremo al capitolo 18, specialmente al versetto 7, perché dice: Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di Lui, e poi finisce: ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. Ecco, a me sembrava che fosse proprio questa necessità, sottolineatura di questa fede, e io l'avevo legata a quello precedente, a quello che il seme viene accolto da un cuore buono e produce, ecco, un cuore che quindi produce, che è capace di accogliere la fede. E un'altra piccola cosa, mi sembrava che fosse, qui non dice che poi lo hanno toccato il Signore, si sono solo avvicinati. Allora mi chiedevo se in altri episodi invece la fede è sottolineata anche che, non so, l'emoraisso la tocca, ecco, se c'era qualche ulteriore differenza.
Ma a me aveva colpito molto la parola che dice Gesù: passiamo all'altra riva. E l'avevo legato appunto al brano precedente, con l'accoglienza della sua parola e il fatto di entrare insieme con Lui nella barca in questa traversata per passare all'altra riva, anche come immagine un po' di tutto il tempo della Chiesa. e mi si è così collegato un poco con il canto dell'Esodo, il capitolo 15 dell'Esodo, dove ci sono delle immagini simili. Dice: al soffio della sua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi in fondo al mare. Soffiasti con il tuo alito, il mare li coprì. Chi è come te fra gli dèi, Signore? Chi è come te maestoso in santità? Stendesti la destra, li inghiottì la terra. Mi sembrava che così fosse un po' un'immagine della traversata, ecco, della vita insieme con la parola che non elimina la lotta, la fatica, ma Gesù è presente anche se dorme, la presenza della sua potenza domina anche tutte le avversità, tutte le onde che pure sono molto pericolose, che sembrano far affondare la barca, ma aggrappandosi alla sua presenza, alla fede in lui, viene tutto vinto, tutto dominato. L'immagine del passaggio del Mar Rosso mi aveva dato un po' di luce.
Ma io mi sono chiesto, ma di quale fede parla Gesù? Della fede in lui? Si sono appena rivolti a lui, e quindi hanno dimostrato di avere fede. Ma io penso che, dov'è la vostra fede? La fede in chi? Io penso che sia la fede nel Padre, la fede in Dio, nel Dio di Israele, cosa che ogni israelita, compresi i discepoli, devono avere e che Gesù dimostra continuando a dormire. Gesù continuando a dormire, possibile che non si fosse accorto di questa tempesta che si alzava, e lui continuava a dormire, e in questo modo dimostra di avere la fede.
Sì, e anche in queste parole che dicono gli apostoli, Maestro, siamo perduti, e poi l'invocazione che tutti noi rivolgiamo al Signore quando tante volte nella giornata, anche ecco, quando abbiamo bisogno di, appunto, di invocarlo, di sentire la sua presenza nella nostra vita, nelle difficoltà.
No, torno indietro a quello che diceva Chiara, perché anch'io l'avevo pensato, e perché insomma anche lì in Esodo c'è questo grido del popolo, ecco, quando si trova stretto fra il mare e l'esercito degli egiziani, dice: gli israeliti ebbero grande paura e gridarono al Signore. E poi alla fine, appunto, quando c'è la traversata, si conclude: Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette. E l'ho pensato perché Rashi commenta questo episodio qui come vero, come proprio il momento in cui la fede di Israele diventa proprio, insomma, la fede in Dio, la fede in Dio che salva, non insomma in un modo politico, ma proprio la fede nella resurrezione, la fede nella, perché dopo dice il canto: lo fai entrare nel tuo santuario, ma insomma non è proprio il santuario della terra, e poi dice: il Signore regna in eterno per sempre. Quindi c'è il cammino della fede, un po' forse come sottolineavano le parabole del seminatore, ma c'è anche il momento in cui, ecco, bisogna fare un salto, cioè insomma la fede deve diventare proprio la fede nella resurrezione, insomma attraverso Gesù. Dico una parola sempre sul passaggio dal brano precedente, dai brani precedenti a questo. Cioè, a me sembrava che questo desse ancora più spessore a quello che Gesù ha detto prima, cioè alla necessità di obbedirgli, in fondo, di ascoltare e di obbedirgli, proprio perché, appunto, chi è costui che può comandare? E quindi questo mi sembrava che fosse così, che fosse determinante in qualche modo. E allora sono tornata anche all'inizio della lettera agli Ebrei, no, che già avevo richiamato ieri, perché mi pare che dia ulteriori luci. Cioè, anche la lettera agli Ebrei comincia dicendo che quel Gesù è superiore agli angeli, è figlio, no? E proprio per questo va ascoltato. C'è un oggi unico in cui bisogna ascoltarlo e obbedirgli.
Sì, mi sembra che si possa dire che convenire che ci sono questi due poli nell'episodio rappresentato dalle domande anche dov'è la vostra fede e dall'altro chi è costui. Appunto, ci si può chiedere di quale fede si parli, qualcuno potrebbe immaginare o presupporre che si tratti della fede in Gesù, oppure della fede in Dio. E anch'io avevo pensato quello che diceva Stefano, che qui Gesù è presentato dall'Evangelista come il campione della fede in Dio, come l'esempio, l'eroe della fede. È un'espressione che uso perché lo uso la lettera agli Ebrei. La lettera agli Ebrei parla proprio di campione, di eroe, nel capitolo 12, ma a parte la lettera agli Ebrei, cioè è possibile leggere questo testo in tanti modi diversi, ma i discepoli avevano fede in Dio, no? Chiaro. Però non abbastanza. Dov'è la vostra fede? È la fede che Gesù ha dimostrato. E poi c'è l'altro interrogativo. Se Gesù non avesse calmato, non avesse comandato al mare, alla tempesta, come sarebbe finita? Cambio domanda. Che cosa ci insegna questo testo? Cosa vuole insegnare? Che quando siamo in pericolo Dio interviene? Oppure ci insegna, ecco, raccoglierei, mi è sembrato di capire dall'intervento di Gemma prima, cioè che anche quando siamo in pericolo e quando siamo nella prova e quando tutto tace, perché Gesù qui rappresenta la presenza, la provvidenza di Dio, comanda come se Dio comandasse, allora ugualmente lui c'è, appunto, come diceva Stefano prima, cioè la fede qui, la fede in Dio è quella dimostrata da Gesù, e che forse l'insegnamento è proprio questo, che lui è sempre presente e Dio è sempre attivo, anche quando dorme. C'è l'eco molto dei salmi qui, non soltanto su questo punto, ma su molti punti, le acque, eccetera. Le espressioni dei salmi sono molto presenti, compreso perché dorme, Signore. Per cui appunto qui lo destano dal sonno. Sembra questo l'insegnamento, ecco. Gesù comanda, calma, poi dice ma perché? Dov'è la vostra fede? Di la fede, una fede insufficiente, forse si può aggiungere, non lo so se questo è nel testo, che Gesù è l'aiuto per la nostra fede, perché Gesù qui viene in soccorso alla nostra poca fede, che è un'espressione che troviamo tanto nei Vangeli, che non significa che non abbiamo fede, sono i discepoli, ma è insufficiente, è una fede insufficiente. Qui invece coi discepoli c'è colui che ha veramente una fede totale in Dio, nella sua presenza, nella sua azione, e lo dimostra attraverso il miracolo. Ecco, ma il miracolo rimane un insegnamento, ecco, tenderei a interpretarlo così, perché non è detto che il miracolo succeda sempre, almeno come noi lo possiamo percepire, no? E questo è un punto, secondo me, continuo, come leggiamo questi, nella Bibbia intera, ma anche qui, questi segni dell'intervento salvifico di Dio. Come li leggiamo? Cioè, come un incoraggiamento ad aver fede, oppure come, diciamo, come l'indicazione che lui deve, certamente lui ci farà il miracolo. Questo è un altro discorso. Quindi vedo questi miracoli come dei segni che riguardano la fede. Ecco, preghiamo insieme. Presentiamo a Dio alcune nostre preghiere, intenzioni che uniscono la nostra preghiera. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per la Chiesa del Signore, come su questa barca assediata dai flutti, dalle onde, perché continui sempre a essere questo esempio di fede, sempre salvata dal Signore. Preghiamo.
Ascoltaci,
e preghiamo per tutto il mondo, come sbattuto dalla tempesta, dalle guerre, dalle calamità naturali, dagli odi fratricidi, dalle ingiustizie, dalle carestie, dalla fame. Preghiamo perché la nostra preghiera, per non lasciare che il Signore dorma, a svegliarlo, perché la nostra preghiera sia efficace per tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Nell'immagine di questo Vangelo preghiamo per tutti i migranti, per quelli che sono fisicamente, realmente, tra i flutti del mare, sbattuti dalle onde, e tante volte non vengono salvati per questo mondo. E preghiamo per tutti quelli che potrebbero aiutare, e anche noi, perché possiamo, perlomeno nella nostra preghiera, sempre intercedere. Preghiamo. Preghiamo per i fedeli delle grandi religioni del mondo, per chi cerca il Signore con cuore retto. Preghiamo perché le fedi, le religioni non siano occasione di discordia, ma di pace, di legame fra gli uomini, di sete di giustizia per tutti. Preghiamo. Preghiamo ancora per la nostra Chiesa, per il nostro Arcivescovo e per la nostra parrocchia, per le nostre parrocchie qui del Vicariato, ancora così. Sono state così colpite. Preghiamo per i genitori di Chiara e per i genitori di Andrea. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo anche oggi il compleanno di Erio Castellucci, il vescovo, le diocesi affidate a lui, tutti i cristiani che lo deve dirigere. Preghiamo. E ricordiamo anche Chiara Bombarda, suo marito e suo bimbo, per il loro cammino insieme, il cammino nella fede, nella vita. Preghiamo. Preghiamo anche per la situazione in Canada, per il gran caldo e le persone che muoiono. E preghiamo.
E preghiamo, come dicevamo all'inizio della messa, per Tonino e Adriana in modo speciale, ringraziamo il Signore con loro, presentiamo a Dio tutto quello che hanno nel cuore, preghiamo.
Tutti siamo passati attraverso varie tempeste nella nostra vita. Io volevo ringraziare soprattutto il Signore e quanti ci hanno dato una mano nel momento in cui ci sembrava di affondare. Io ringrazio in modo particolare l'Adriana, che ancora adesso mi dà pace, e ringraziare tutti voi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ricordiamo anche Sandro a Gerusalemme e questi giorni che passano. Preghiamo. Ascoltaci. Per tutte le altre intenzioni, in particolare di quelli che sono sempre ci seguono di lontano, per le loro preghiere, le loro intenzioni. Ancora preghiamo per i morenti, per i morti di queste ore. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.